Eccoci arrivati alla seconda stagione di Europa in Onda. E sono qua in studio con Marco.
Buonasera a tutti.
E Giorgio Grimaldi, Guido Levi.
Buonasera.
Luca Bonofiglio. E più avanti ci raggiungerà Alberto Spatola. E anche quest'anno abbiamo deciso di cominciare appunto questa seconda stagione. Avremo delle grosse novità che vi presenteremo durante l'anno, e la più grossa novità di quest'anno è che in regia siamo autonomi. Abbiamo, dopo che Valeria ci ha accompagnato per un anno, quest'anno cominciamo questa avventura in autonomia. E la puntata di oggi sarà tutta dedicata all'attualità. Riprenderemo il discorso che abbiamo lasciato interrotto a giugno. E nel frattempo in Europa sono successe parecchie cose interessanti. Abbiamo avuto appunto le elezioni in Germania, Austria e Repubblica Ceca. Abbiamo avuto il referendum il 1 di ottobre in Catalogna. E sicuramente tutti questi sconvolgimenti hanno avuto un loro seguito. E inoltre abbiamo avuto subito dopo le elezioni tedesche il discorso di Macron alla Sorbona, e abbiamo avuto il discorso sullo Stato dell'Unione di Juncker, e quindi abbiamo un po' di elementi sul tappeto da affrontare con due ospiti molto graditi, che in questo momento ci ha raggiunto anche Guido Levi. E niente, adesso iniziamo così una chiacchierata con i nostri amici Guido Levi e Giorgio Grimaldi, che sono degli esperti di federalismo europeo, di storia dell'integrazione europea, hanno scritto diversi libri su questo tema, e quindi ci sembrava giusto iniziare questa seconda stagione con il loro contributo. E io comincerei subito con Guido, perché Guido è un esperto di Spagna, quindi sicuramente parleremo di Catalogna. Però la prima domanda che gli voglio fare, visto che oggi cade il centenario, diciamo, della rivoluzione bolscevica, e volevo chiedere a lui che cosa rimane a 100 anni di distanza di questa rivoluzione, anche prendendo il fatto che in Europa soprattutto tutti i movimenti progressisti, anche le forze politiche che si rifanno al socialismo, sono in arretramento incredibile, e lo vediamo elezione dopo elezione. E quindi niente, passo il microfono a Guido.
Grazie Nicola. La prima domanda, diciamo, non è particolarmente semplice rispondere, nel senso che certo l'anniversario della rivoluzione bolscevica va assolutamente ricordato, perché insomma chiaramente è una delle date importanti del Novecento, quindi è giusto non perdere la memoria. Cosa rimanga di questa della rivoluzione bolscevica? Direi che rimane abbastanza poco, però rimane invece sicuramente l'idea di un'idea di uguaglianza, e quella, diciamo, non tramonta mai. Ecco, questo al di là della esperienza certamente non positiva della storia dell'Unione Sovietica, l'idea di uguaglianza è un'idea che sicuramente attraversa i secoli, ha attraversato il passato e naturalmente lascerà qualche retaggio anche per il futuro. Ecco, poi esattamente appunto come si potrà ridefinire e riconcretizzare un progetto politico basato sull'uguaglianza, che riesca a mettere insieme un'idea di uguaglianza con un'idea anche naturalmente di democrazia, che è quello che naturalmente è mancato nella storia dell'Unione Sovietica, questo è più complesso. Ma l'idea di uguaglianza è un'idea naturalmente intramontabile, quindi partendo da questa chiaramente la sinistra deve ovviamente ridefinire un suo problema politico.
Bene, grazie Guido. E la seconda domanda che volevo farti, visto che tu sei un esperto di Spagna, hai vissuto anche parecchi periodi, no? Sia a Madrid, mi sembra anche a Barcellona. E visto che da quest'estate c'è stato questo referendum il 1 di ottobre in Catalogna, c'è stata la repressione poliziesca del governo spagnolo, e quindi c'è la questione dell'autonomia, che ancora adesso, nonostante appunto Puigdemont che è andato a Bruxelles, quindi è stato un po' arrestato, è un processo che comunque continua, nonostante il governo spagnolo non abbia voluto, diciamo, aprire un dibattito anche sulla riforma costituzionale. E come si inserisce questo discorso di autonomia, diciamo, Catalogna, nel discorso europeo, anche di disfacimento degli stati nazionali, il fatto che l'Europa non è ancora un'Europa federale, e volevo appunto chiedere il tuo punto di vista, visto che conosci molto bene la materia.
Sì, grazie Nicola. Naturalmente la vicenda dello scontro che ha contrapposto in questo momento Carlos Puigdemont da una parte e Mariano Rajoy dall'altra è una vicenda che nell'immediato sembra avere un evidente vincitore, che è appunto naturalmente il governo madrilegno di Rajoy. Ma secondo me la situazione naturalmente è più complessa di quello che non possa sembrare in apparenza, perché il problema catalano non è un problema, come a volte si evince dalla lettura frettolosa dei giornali, un problema che ha creato una classe politica catalana negli ultimi anni, è un problema che ha una lunga tradizione, ha radici molto profonde nella storia spagnola, addirittura che risalgono all'Ottocento, forse anche prima, ecco. E quindi naturalmente è un problema che non si può ignorare, come sta facendo la Spagna di Rajoy oggi. Quindi diciamo c'è un problema giuridico che naturalmente dal punto di vista giuridico è evidente che la Spagna ha una totale cioè le ragioni stanno dalla sua parte, ma c'è un problema naturalmente politico più complesso. Ecco, dal mio punto di vista quindi non si può ignorare il problema della Catalogna. La Catalogna, come noi sappiamo, aveva un'autonomia, ma non era del tutto soddisfatta di questa autonomia, ha riprovato a rivedere lo statuto autonomico e qui si è creato il problema, cioè proprio in questo tentativo di riformare lo statuto di autonomia della Catalogna si è appunto scontrata con la Corte Costituzionale spagnola, quindi col potere politico spagnolo, però il problema rimane. Ecco, dal mio punto di vista, se vogliamo accennare una possibile soluzione, fin dall'Ottocento, sia dalla prima che dalla seconda Repubblica spagnola, si evince un progetto politico concreto che era quello di trasformare la Spagna in una federazione. All'epoca si parlava di Repubblica Federale, oggi c'è anche una monarchia, credo abbastanza impopolare, e quindi credo che la possibilità di trasformare la Spagna in una federazione possa essere una delle possibili vie di uscita, naturalmente, altrimenti non rimane che la strada della repressione che ha scelto Rajoy, che nell'immediato ha dato buoni risultati perché è uscito davvero vincitore, ma in prospettiva secondo me è un problema. Scusa, rispondo ancora al pezzettino successivo alla domanda. Certo che l'Europa, voglio dire, ha guardato con preoccupazione a questo problema, perché c'è il rischio naturalmente di un contagio, c'è il rischio che naturalmente un processo di disgregazione interessi anche gli altri stati nazionali. Il vecchio progetto, in qualche modo se ne ha parlato 20 anni fa, della possibilità di costruire un'Europa a partire dalle realtà regionali, in realtà è un progetto che è di difficile realizzazione. Quindi, tutto sommato, l'Europa di oggi parte dagli stati nazionali e quindi è difficile ripensare appunto un'Europa come unione di regioni, no? E quindi è un processo disgregativo che naturalmente l'Europa ha guardato con apprensione, sostenendo di fatto la posizione del governo spagnolo. Però ribadisco, questi problemi non si possono ignorare, non si può far finta che non esistono, non si può attribuire la colpa a Puigdemont come se fosse appunto un visionario. In realtà c'è un problema più profondo alla base e c'è un popolo catalano che ha seguito in maniera abbastanza, secondo me, convinta il suo leader, cioè nel senso che è vero che i referendum non hanno dato percentuali di adesione altissima, però complessivamente credo che oggi si possa dire che la maggioranza della Catalogna sta dalla parte di Puigdemont.
Grazie Guido di questa panoramica, e prima di continuare il dibattito poi con Giorgio volevamo lasciarci e salutarti con un tuo suggerimento musicale. Cos'è che ci suggerisci?
Ma qualcosa di Vasco Rossi che avete, non so.
Avremo un senso.
Ah sì, perfetto, sì, c'è una canzone che mi piace molto che dice la frase appunto: bisogna dare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha, che si può passare naturalmente dal significato privato della canzone di Vasco Rossi invece a un significato politico più ampio.
Grazie Guido.
A questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha, voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha, voglio trovare situazione, anche se questa situazione un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa condizione, anche se questa condizione un senso non ce l'ha. Sai che cosa penso? Che se non ha un senso, domani arriverà, domani arriverà lo stesso. Senti che bel vento, non basta mai il tempo, domani un altro giorno arriverà, domani un altro giorno ormai è qua. Voglio trovare un senso a tante cose, anche se tante cose.
Ed eccoci con Giorgio Grimaldi.
Buonasera.
Nel frattempo Guido ci ha salutato, si è andato via. Con Giorgio continuiamo il dibattito appunto sulle attualità, su tutto quello che è successo nel settembre oggi. E ci sono state le elezioni, appunto, come dicevamo, in Germania, dove c'è stata l'avanzata di Alternative für Deutschland e diciamo la ritirata, comunque il calo dei partiti classici, poi le elezioni in Austria, anche lì c'è stata un'avanzata delle forze nazionaliste, poi abbiamo avuto le elezioni in Repubblica Ceca, dove appunto ha avuto un personaggio stile Trump. Volevo chiederti come leggi queste ultime elezioni che abbiamo avuto in Europa. C'è una tendenza in atto?
Ma è ancora un po' difficile dare una risposta così conclusiva, perché ci sono state diverse elezioni che sicuramente hanno avuto un peso anche diverso una rispetto all'altra in questi ultimi periodi. Certo che, così se posso fare una considerazione preliminare, un problema che riguarda l'Unione Europea è sicuramente l'accavallarsi di scadenze elettorali che spesso hanno un'incidenza su quelle che sono i rallentamenti o eventualmente le accelerazioni relative ad alcune decisioni importanti che dovrebbero essere prese insieme dai vari stati. Qui c'era una forte attesa, per esempio, per le elezioni tedesche. E sicuramente il quadro è in mutamento, ma ci sono dei segnali che possono essere anche visti come ambigui. Sicuramente, per esempio, nonostante l'affermazione di forze nazionaliste euroscettiche, queste dimostrano di essere abbastanza diverse l'una dall'altra, e tutto sommato ci sarebbe uno spazio per un recupero da un lato da parte di partiti europeisti, dall'altro anche di partiti tradizionali. È un momento veramente in cui si è un po' la metà del guado. Sicuramente però c'è stato da un lato l'affermazione, che era già visibile da tempo, di forze appunto come Alternative für Deutschland, ma abbiamo visto anche in Austria il ritorno della formazione di Haider, però in una situazione che è abbastanza fluttuante e composita, perché anche queste forze non sono in grado di presentare un'alternativa, e quindi adesso in realtà la situazione è proprio, forse il momento si direbbe anche in chiave federalista, in cui riprendere il governo della nave e portare avanti, sospingere, visto che si parla di Vascelli anche nel titolo di questo programma, e quindi riprendere in mano il timone europeo e condurlo verso acque meno agitate, visto che questi ultimi 10 anni sono stati molto agitati da tanti punti di vista.
A proposito della Germania, abbiamo un nostro contributo di un nostro inviato speciale che ci ha seguito tutto l'anno scorso, Giovanni Battista De Marta, che adesso manderà in onda e poi continuiamo la chiacchierata.
A 6 settimane dalla disfatta elettorale che ha presentato il conto per la grande coalizione, durante il presidium della SPD che ha avuto luogo 2 giorni fa a Berlino, Martin Schulz ha anticipato il nuovo corso del partito all'opposizione, legando la crisi dell'Unione Europea alla stessa crisi ideativa della socialdemocrazia europea, che ora dovrebbe saper rianimare l'idea d'Europa dopo che lo stesso tema, in modo incomprensibile anche per esponenti di spicco nella direzione della SPD, è stato sostanzialmente accantonato nella strategia comunicativa del principale candidato cancelliere sconfitto da Angela Merkel. Mentre le consultazioni sulla Jamaica Coalition lasciano ancora del tutto incerto se e come verrà formato il nuovo governo tedesco, in una situazione che indebolisce la stessa leadership della Merkel in ottica europea, sono quattro i temi che per Schulz dovrebbero scandire l'agenda del dibattito politico. Europa, digitalizzazione e progresso sociale nel mondo globalizzato, risposta a problemi epocali come la migrazione e nel contempo rafforzamento di coesione sociale e democrazia. Intanto anche l'Austria si congeda da una grande coalizione moderata sotto la guida del baby cancelliere Sebastian Kurz, ma qui il futuro esecutivo ha la forma molto più probabile di un'alleanza ricercata con l'estrema destra xenofoba di Heinz Christian Strache, all'insegna della fuoriuscita dalla sfera di influenza dell'Europa tedesca e del rafforzamento del blocco nazionalista e sovranista del gruppo di Visegrad. Dovrebbe essere superfluo sottolineare che è proprio dall'elaborazione di una politica migratoria alternativa alle fobie collettive coltivate dai populismi, ossia proiettandosi al di fuori del mito evanescente di una fortezza Europa come unica assicurazione per la coesione sociale, che l'idea e l'urgenza di un'agenda cosmopolitica a base europea potrebbe essere riscattata dalla latitanza inumana dimostrata da vecchie e nuove classi politiche nazionali.
Ok, ritorniamo in studio con Giorgio Grimaldi. E la domanda che volevo fare dopo quelle lezioni riguarda il discorso che ha fatto Macron, ormai famoso, alla Sorbona, che ha fatto subito dopo, mi sembra, le lezioni tedesche. E in questo discorso è stato molto, diciamo, evidenziato dalla stampa, perché in qualche modo ha rilanciato il processo europeo e le proposte da parte della Francia. È come se in qualche modo avesse voluto sfidare la Germania, no? Dopo le lezioni tedesche. E volevo chiederti quali sono le proposte principali del discorso di Macron e qual è stata la reazione della Germania.
Sì. Sicuramente il discorso di Macron è uno dei discorsi più significativi che sono stati tenuti da un leader politico, in questo caso da un capo di Stato, sulla prospettiva di riforme europee che di fatto sono bloccate da tempo. E Macron ha avuto anche il coraggio in qualche modo di riprendere e anche rafforzare alcune proposte già sottolineate nel discorso sullo Stato dell'Unione il 13 settembre dal Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, ma le ha in qualche modo qualificate e rafforzate inserendo degli elementi anche di novità, in particolare spingendosi a proporre effettivamente lo sviluppo di una politica militare di sicurezza, creando appunto anche diciamo un fondo per lo sviluppo militare a livello europeo. Ma secondo me le proposte più significative di Macron riguardano soprattutto l'unione energetica e l'armonizzazione fiscale, con la creazione di alcune forme di tassazione europea che sarebbero molto importanti per alimentare un budget europeo e creare un vero governo dell'economia europeo. Quindi elementi che erano un po' considerati tabù e che sicuramente lasciano ancora abbastanza in difficoltà una reazione positiva da parte della Germania. Ecco, la Germania, sappiamo, in questi momenti è in una situazione ancora di cambiamento, si stanno decidendo le possibili iniziative per la nascita di un governo composto dai cristiano-democratici, dai liberali e dai verdi, no? Un governo tipo
Giamaica, no? Dicono, dai colori.
Sì, dai colori appunto della bandiera nazionale della Giamaica, e sicuramente ci sono delle forti perplessità. Ma nello stesso tempo, Macron ha aperto uno spazio anche rivolto ai cittadini europei, ai movimenti, per far sentire la loro voce. L'iniziativa in particolare per creare una carbon tax europea una tassazione sulle transazioni finanziarie per alimentare un budget europeo, fissando però alcuni elementi anche molto concreti, come per esempio prevedendo un'eventuale tassa europea nei confronti di quelle produzioni che non fossero sostenibili, per poter in qualche modo eliminare l'eventuale situazione non competitiva del commercio e dell'industria europea nel caso applicasse la carbon tax. Sono elementi molto concreti su cui riflettere, e lasciano lo spazio anche attraverso le convenzioni democratiche che sono state proposte di dibattito per modificare i trattati, veramente a riaprire la questione istituzionale europea. Ecco, come tutti i discorsi possono avere degli sviluppi molto importanti o purtroppo essere poi ricordati retrospettivamente come discorsi storici, occasioni perdute, però ecco, il momento presente permette delle opportunità, no? E che possono essere colte proprio in momenti di crisi attraverso una leadership che sembra in questo caso affacciarsi, anche se ancora presto per dare un giudizio definitivo, ma che ha bisogno di intorno a sé creare un clima più favorevole. Un altro aspetto importante della proposta di Macron è quella rispetto alle elezioni europee del 2019, di creare appunto un collegio europeo transnazionale per eleggere i 73 eurodeputati che dovrebbero essere recuperati da quelli attualmente eletti dal Regno Unito, no? Nel caso della Brexit. E questo potrebbe europeizzare maggiormente i partiti, creare un vero dibattito per creare una prospettiva di governo anche di governo europeo, in modo da rendere più politica la futura Commissione europea. E passi avanti sono già stati fatti dalla Commissione Juncker, anche se siamo, come in molti casi, sempre a metà del guado, ecco, in una situazione in cui è ancora forte il freno degli stati nazionali, e sicuramente le esigenze a volte interne, i problemi esterni che incombono e che non trovano una soluzione comune, spesso finiscono per portare, diciamo, in una situazione di stallo, no, degli avanzamenti. Speriamo che anche da quella che è la roadmap che da qui alle elezioni europee 2019 è stata fissata sia dal Consiglio europeo, da Donald Tusk, che dalla Commissione europea, e che prevede una fitta agenda per affrontare tutta una serie di tematiche, il digitale, no? Per esempio il rinnovamento, politiche per il digitale, per la cyber security, l'Unione energetica europea, e adesso in questi giorni proprio oggi e domani si sta discutendo della politica sociale, dei pilastri dei pilastri dell'economia sociale in Europa, no, la politica sociale che è stata un po' una cenerentola, no? Ecco, tutto questo sta rimettendo in luce la politica più alta europea. Ecco, speriamo che sia un buon inizio. Ecco, bisogna stare attenti, così andare sempre in maniera molto concreta, diciamo, a evidenziare i punti di convergenza e ad agire su quelli che possono essere anche se parziali, ma dei raggiungimenti concreti. E poi sicuramente si apre un problema anche di cittadinanza, ecco, di dar voce a tutti quei movimenti che ci sono, movimenti europeisti, perché che magari rimangono nella grande stampa, nei mass media, possiamo tradizionali, un po' più occultati, ma esistono tutto un insieme di fermenti europeisti, o comunque di difesa in qualche modo di una visione sovranazionale europea, che stanno emergendo, magari in maniera un po' confusa, in maniera non sinergica, ma che sono una realtà altrettanto importante di quella che noi vediamo sotto gli occhi, che è molto enfatizzata, dei movimenti nazionalisti, euroscettici, populisti, che a volte mostrano palesemente le proprie contraddizioni, non avendo il coraggio di arrivare alle conclusioni estreme di quelli che sono i loro convincimenti. E quindi tutto sommato ben venga un ritorno alla politica da questo punto di vista, ecco. Però con anche un rafforzamento o una trasformazione dei partiti politici. Forse un po' meno convincente è la tendenza oggi che si vede della leadership che finisce per occultare a volte anche le idee, no? Per cui adesso molte attese sono riposte in Macron, che ha un ruolo molto importante in Europa, ma bisognerebbe anche poi capire nel dibattito tra i partiti europei, tra le forze politiche europee, se c'è la volontà di fare questo salto in avanti per creare una vera dimensione politica europea, con partiti politici europei che in qualche modo sappiano esprimere una vera politica e una visione di governo europea.
Grazie Giorgio per questa panoramica bella, in pochi minuti ci hai dato il quadro. E ora, prima di passare alla seconda parte della trasmissione, volevo chiederti, prima di salutarci, se ci vuoi suggerire anche tu un brano musicale.
Ma ho ascoltato anche su invito di amici friulani, essendo stato un convegno a Udine organizzato da una radio tra l'altro molto europeista ma anche regionale, no? Radio Onde Furlane, che fa molti diciamo programmi proprio in lingua friulana, no? Perché l'importanza di questa Europa multilivello, separata anche dalla Catalogna, è sicuramente da valorizzare. Proprio l'importante è mantenere l'integrazione, anche l'unità nella diversità. E questa canzone è un po' un atto d'amore, I Love You, no? Scritta e cantata da un cantautore gallese, che alla fine, diciamo, della canzone in qualche modo chiede scusa all'Europa di essere un gallese repubblicano e vegetariano, un po' scherzosamente, no? Proprio a sottolineare il fatto come di come appunto l'Europa sia diversa, sia anche per certi aspetti divisa, ma che si possa ritrovare una propria unità nei valori della pace, del rispetto della dignità umana, dei diritti umani, e in una convivenza che è un'arte continuamente da alimentare. Ecco, mi piacerebbe qua ricordare e invitare tutti a leggere per esempio gli scritti di Alexander Lange sull'arte della convivenza, proprio tra etnie e popoli diversi, no? Che a volte bisogna un po' recuperare al di là di quelle che possono essere le divisioni che ci sono appunto all'interno del continente europeo.
Grazie Giorgio.
I love you, you're a 60-year-old woman of ideals. Unprecedented peacetime in your arms reveal that any tensions we can overcome, because I love you, I love you. Yes, I love you. I love you. I love the way you shine your golden stars. I love the way you reveal all your hidden charms, from the Danube to the Severn and the Seine. You're driving me insane.
L'autore di cui ci parlava Giorgio Grimaldi appunto è Gruffris. Adesso passiamo alla seconda parte, abbiamo l'intervento appunto di Mario Leone che ci parla della sua pubblicazione.
Ed eccoci alla seconda parte della trasmissione, siamo in linea con Mario Leone. Mario Leone ha scritto un libro quest'anno che ha dal titolo La mia solitaria fierezza, è un libro dedicato ad Altiero Spinelli. E Mario Leone è il segretario del Movimento Federalista Europeo di Latina e si occupa da tantissimo tempo di programmi di formazione scolastica e collabora con il blog Europa in Movimento e con... ha collaborato anche con la rivista del Dibattito Federalista. A lui, prima di iniziare l'intervista, appunto, intanto lo salutiamo.
Ciao Nicola.
Ciao Mario, il volume ci sentiamo bene. E la prima domanda che volevo farti è la seguente. Volevo sapere come nasce questo libro.
Allora, il libro nasce dalla collaborazione del Movimento Federalista Europeo con l'Archivio di Stato di Latina. L'idea viene dal direttore di una piccola casa editrice di Latina, l'Atlantide Editore, e tende a ricordare quel grande patrimonio che abbiamo conservato presso gli archivi di Stato, cioè tutta la documentazione contenuta nei fascicoli del periodo della resistenza italiana. E da questo protocollo d'intesa tra il Movimento Federalista Europeo e l'Archivio di Stato di Latina è stato possibile poi procedere all'analisi della documentazione, in modo particolare di Altiero Spinelli, nei due fascicoli, uno dedicato a Ponza, al periodo di confino di Ponza, e l'altro dedicato al confino politico di Ventotene. Spinelli è stato ospite, tra virgolette, durante il periodo appunto di condanna al confino, dopo aver trascorso 10 anni di carcerazione per attività antifascista, e durante il periodo del confino vi era tutta una corrispondenza interna tra il confinato e l'amministrazione della colonia, e questa documentazione appunto è la documentazione più rilevante contenuta nei fascicoli.
E tu questo libro l'hai presentato quest'anno a settembre a Ventotene durante il seminario federalista, e volevo chiederti appunto, oltre a sapere quali documenti tu hai inserito in questo libro, anche sapere qual è il messaggio che traspare da questi scritti, se viene ribadito appunto il messaggio del manifesto di Ventotene poi.
Sì, diciamo che i documenti trovati sono di due tipi. Innanzitutto vi è tutta una documentazione amministrativa e giudiziaria, cioè del periodo cui Spinelli è stato condannato, prima a caccia ovviamente, poi al confino, però in modo particolare al confino, di origine del Ministero degli Interni e della Questura e della Prefettura di Roma. E ovviamente questa documentazione è custodita anche all'Archivio di Stato di Latina, perché la corrispondenza avveniva tra la sede centrale della commissione dove appunto di competenza, commissione centrale di destinazione al confine politico, e l'amministrazione di competenza territoriale, che erano le prefetture e le questure di Littoria, l'allora provincia di Littoria, dove appunto ricadeva la colonia di Ponza e la colonia di Ventotene. Quindi vi è un doppio filone di documentazione, uno è quello ufficiale, amministrativo e giudiziario, l'altro è quello più intimo, tra virgolette, cioè di questa interrelazione, che documenta questa interazione tra il confinato e il direttore della colonia. Bisogna dire anche che è molto significativa, perché da questa documentazione privata, intima se vogliamo, vi sono i rapporti degli agenti di pubblica sicurezza che custodiscono il giudizio sul confinato e che veniva poi riportato al direttore, che doveva ogni 3 mesi circa annotare su un brogliaccio il comportamento combinato durante questo appunto tutto questo periodo di condanna al confino. E bisogna dire che la corruzione non emerge assolutamente più bene politico nei confinati durante questa grande, diciamo, questo grande periodo di chiamato anche di università, di costruzione da parte dei confinati del futuro dell'Italia e dell'Europa, perché i confinati si muovevano in modo clandestino, discutevano in modo clandestino all'interno delle mense e anche all'interno dei cameroni dove venivano ospitati. Gli agenti di pubblica sicurezza non riuscivano neanche ad intuire lontanamente ciò che in quel momento avveniva in modo clandestino, e i loro rapporti infatti sono rapporti sempre molto scarsi, non riescono neanche a livello culturale a capire molto spesso ciò che origliavano magari o ciò che gli veniva anche riferito dai cosiddetti delatori, i provocatori che comunque erano infiltrati anche all'interno della colonia.
E grazie Mario, e speriamo presto di averti qua a Genova a presentare il libro. Sappiamo che stai facendo il giro d'Italia e ti salutiamo e ti ringraziamo. A presto.
Grazie a te Nicola e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie.
Ciao Mario.
Su Europa in Onda, abbiamo solita sigla, però abbiamo cambiato nome quest'anno. Siamo l'Europa sotto la lanterna. Generazione Erasmus è stata criticata, ma vogliamo ripartire da un'associazione che conosciamo bene. Purtroppo lo scorso anno, Luca, non avevamo la diretta Facebook, per cui i nostri ascoltatori.
Salutiamoli tutti, salutiamo gli amici su Facebook di Europa in Onda.
Non hanno potuto vedere Elisa, che è la nostra ospite fissa, rappresentante di SN, però quest'anno abbiamo Matteo, che è niente un po' di meno che il rappresentante locale di SN, Matteo Martignoni. Sentirete un accento che non è molto genovese, quindi cosa succede? C'è un problema alla regia?
È morta la diretta
Facebook,
purtroppo.
Quindi le donne in ascolto dovranno accontentarsi della voce di Matteo, non potranno vederlo, però lui in ogni caso ci racconterà che cosa fa in SN, qual è l'esperienza che sta portando avanti e cosa vuol fare SN quest'anno a Genova.
Ciao a tutti, buonasera a tutti, sono Matteo Martignoni, come mi ha introdotto Alberto, ed è un piacere essere qua a Europa sotto la lanterna. Io sono il rappresentante locale di SN Genova e nello specifico mi occupo di mantenere i rapporti tra SN Genova con il resto dell'Italia e il resto dell'Europa, visto che si parla di Europa.
Sei un po' il ministro degli esteri di SN Genova.
Esatto, sono il ministro degli esteri, lo sono da settembre, purtroppo a febbraio, è un purtroppo che è a lieto fine, perché a febbraio partirò per il mio Erasmus e quindi libererò questo posto. L'invito che voglio fare, per chi conosce SN Genova, ci occupiamo di, e per chi non la conosce soprattutto, ci occupiamo di accoglienza Erasmus, abbiamo circa 400 Erasmus all'anno ed è un piacere star vicino a questa cultura europea, a diverse nazioni e favorire l'integrazione e gli scambi interculturali tra i paesi.
Parlaci un po' di te però, Matteo, perché dopo anni, anzi 2 anni di associazione, adesso fai finalmente Erasmus, però non ci hai detto dove.
Farò l'Erasmus a Lisbona e appunto, come ha detto Alberto, sono 2 anni in questa associazione ed è nata anche da lì la voglia di fare l'Erasmus, e quest'anno con l'associazione stiamo cercando di investire tanto su nuove leve, visto che ormai noi del vecchio direttivo e anche dei soci siamo ormai in associazione da 2 anni e c'è bisogno di un certo ricambio. E per fortuna stasera queste nuove leve siamo riusciti a portarle a radio con noi e stiamo investendo tanto sulla loro formazione e sulla loro permanenza in associazione, in modo tale che un domani, a giugno o a luglio, possano essere loro qui a parlare come delegati di sezione. E ringrazio ancora Alberto per questa opportunità e direi di dar la parola ai nuovi a questo punto.
Allora io mi permetto di introdurre Davide e Andres, che hanno il microfono tutto per loro e ci racconteranno di come si sono inseriti in questa famiglia Erasmus, in questa SN Genova, che ha una tradizione molto lunga, per cui possiamo dire anche il JAG, il gruppo Erasmus Genova. Com'è essere parte di questo gruppo?
Ciao a tutti, sono Davide, sono uno dei nuovi di quest'anno e l'inserimento sta iniziando bene, anche se sono tornato da molto poco, quindi piano piano inizio a conoscere tutti quelli che rappresentano associazioni italiani e anche ovviamente gli Erasmus che sono venuti qua a Genova. Da quando ero in Erasmus già mi sono trovato veramente bene e sapevo già che una volta tornato avrei voluto far parte di un'associazione simile proprio per dare qualcosa che io avevo ricevuto quando ero all'estero.
Quindi tu hai già fatto l'Erasmus?
Sì, esatto, ho fatto l'Erasmus, sono stato l'anno scorso in Germania, sono stato 11 mesi in Germania. E
dove?
È stata un'esperienza a Gonza. Magonza è vicino a Francoforte.
Sì, sì, in Mainz, dove è nata i caratteri mobili. Dove se abbiamo,
esatto,
se abbiamo i libri e il manifesto di Ventotene lo dobbiamo anche a Gutenberg.
Direi di sì.
Invece, Andres, qual è la tua... Da cosa ti sei avvicinato per prima? Perché mi sembra di capire che non conosci soltanto SN, ma conosci anche altre realtà qui a Genova.
Sì, infatti faccio parte anche di IOSEC da un paio di anni. Infatti mi sono interessato a entrare in varie organizzazioni così per scoprire un po' la vita al di fuori soltanto dell'università, così per imparare a conoscere un po' più ciò che è non solo l'ambiente universitario, ma anche per esempio l'ambito lavorativo, già prima di entrare nel mondo del lavoro. Comunque, come avrete capito già dal mio nome, Andreas, non sono italiano, quindi vengo dall'Ecuador e sono arrivato qua la bellezza di 18 anni fa, quindi...
Allora sei italiano, dai. No, non
giriamoci intorno. Direi di sì. L'ultima volta che sono tornato in Ecuador è stato 13 anni fa, infatti. Quindi...
Tra l'altro Isaac, l'abbiamo, i radioascoltatori dovrebbero già conoscere perché abbiamo intervistata qualche mese fa, abbiamo intervistato Dalila, immagino che la conosci.
Sì, è l'attuale presidente.
L'attuale presidente che ha sostituito invece Andrea che fa parte dello staff di SN Genova. Esatto. Quindi diciamo che è uno stretto collaboratore di Matteo. Sì. Però Matteo è una marcia in più, perché Matteo, Andrea è andato semplicemente a Trieste con SN, invece Matteo è andato a Milano, che dite, ma come, più vicino? Ma in realtà a Milano è successa una cosa particolare, tutte le sezioni dell'Europa occidentale si sono incontrate. Cosa avete fatto?
Sì, esatto, come ha detto Alberto, ci siamo trovati un weekend di ottobre, dal giovedì alla domenica, dove in una manifestazione, in un incontro chiamato SWEP, che sta appunto per Sud-Ovest European Platform, e c'erano con noi delegati...
Minchia che inglese, cioè...
C'erano con noi delegati portoghesi, spagnoli, francesi, e abbiamo discusso un po' delle sorti di SN, perché SN è un'associazione che è nata nell'89... e quindi anche abbastanza recente, soltanto che si sono susseguiti tanti eventi. È partita come un'associazione di pochi studenti con pochi studenti in mobilità e adesso siamo diventati tantissimi. Solo in Italia abbiamo 53 sezioni e muoviamo veramente una grande mole di Erasmus per tutta Europa, e quindi bisogna cambiare un po' le sorti, bisogna rifare un po' l'organizzazione di SN e cercare di renderla molto più friendly, direi.
Tra l'altro quest'anno ci sono stati 30 anni del progetto Erasmus, per cui dall'87 al 2017 è una lunga storia e si è passati da Erasmus, Erasmus Plus, e quindi c'è tutto un progetto in trasformazione, e anche SN da un network di sezioni locali sta diventando sempre più qualcosa di che offre opportunità che vanno al di là dell'Europa sotto la lanterna. Quindi noi vi chiediamo cosa fate qui a Genova, ma vogliamo capire dai nuovi quanto interesse c'è verso SN e quanta curiosità c'è verso SN come associazione che offre opportunità in tutta Europa. Se vi hanno raccontato quali opportunità ci sono, e oppure se siete curiosi e aspettate i prossimi appuntamenti che SN vi può offrire. E se ve lo state chiedendo, non ci sono solo maschi in SN, fra poco incontreremo anche le giovani fresche leve di SN Genova che vi racconteranno cosa si fa nelle scuole con SN. Quindi questo è un altro progetto che verrà illustrato fra poco qui all'Europa sotto la lanterna. Prego, Davide e Andres, diteci pure cosa vi aspettate da SN nell'ambito internazionale.
Ci aspettiamo tanto, sia a livello così di gruppo, come conoscenze di nuove persone, sia a livello personale, come un'esperienza che ti fa crescere, che ti aiuta sia nella tua vita personale, sia in un futuro magari lavorativo, tramite l'apprendimento di conoscenze relazionali, public speaking, chiamiamole come vogliamo. Comunque è un'esperienza che ti forma come cittadino, come europeo, come persona attiva in questa società.
Quindi Matteo, cosa diciamo, gliele offriamo queste opportunità oppure no? State lavorando per offrire questi orizzonti?
Direi di sì, che stiamo investendo tantissimo sulle nuove leve quest'anno, oltretutto Davide che ha appena parlato, venerdì partirà per un incontro, una school in Toscana, dove ci saranno altri 50 delegati italiani a fare formazione. Per formarsi, per crescere e soprattutto, come diceva Davide, per crescere anche molto a livello personale. Non è solo un progetto Erasmus, andare all'estero e divertirsi, ma è qualcosa in più. Qualcosa in più che può risultare anche nel curriculum. E quindi l'invito anche a tutti gli ascoltatori di informarsi, di andare sulla nostra pagina Facebook e di presentarsi magari a riunione, di provare a scriverci. Che siete sempre ben accetti e SN fondamentalmente è una grande famiglia.
Per cui Andres, ti aspettavi soltanto alcol e feste e ti dovrai scopri che SN invece è noiosa. Come...
No, è tutt'altro, anche perché cioè, la cosa bella è che entri a contatto con tanti paesi, entri a contatto con culture diverse, con mentalità diverse, ed è questo secondo me fondamentale per creare un'Europa più unita, capirsi a vicenda. Sì, entrando in SN hai l'opportunità di conoscere tanti paesi, dalla Spagna, Polonia, tutti insieme, dove parlare, scambiare idee, non solo feste, ma anche quelle comunque.
Perfetto, allora direi di chiuderla qua, di ringraziarvi, se volete aggiungere qualcosa ci mancherebbe, ma rimanete in linea perché adesso invece avremo, come vi ho detto, la parte femminile di SN, un Erasmus dalla Francia e Andres che è un altro veterano dell'associazione che ha tantissima esperienza da condividere.
Un altro Andres,
sì. L'Andres sarà il filo conduttore di questa Europa sotto la lanterna, quindi da oggi siamo Andres sotto la lanterna. Bene, rimanete in linea che la sigla rimarrà con voi. Come si sentiva? Fare le cose in grande qui con noi e partiamo da Andres perché come abbiamo detto c'è l'Andres sotto la lanterna oggi, non soltanto l'Europa, e lui è rimasto entusiasta dall'ultima iniziativa che avete fatto come SN, cioè l'Erasmus in School. Cosa avete fatto, dove l'avete fatto e anche perché?
Allora, ciao a tutti. Ecco, abbiamo fatto questo progetto di portare l'Erasmus, l'esperienza Erasmus, farlo conoscere ai bambini dell'Istituto Comprensivo di Pra. E veramente è stata un'esperienza unica, veramente sotto ogni aspetto, perché far vedere, conoscere questo progetto ai bambini ha proprio entusiasmato tanto, vedere come si possa arrivare non solo in Italia, se no in tutta Europa, con le proprie idee e esperienze.
E se c'è stato l'Erasmus in School, però lo dobbiamo soprattutto a due ragazze straordinarie, un po' timidine, che quindi magari adesso di fronte al microfono gli verrà la vocina bassa, però sono state le promotrici di questo progetto, sono state loro ad organizzare, a portare gli Erasmus, quindi ci possono raccontare come i bambini hanno reagito di fronte alla diversità, alle storie che gli abbiamo potuto raccontare. Per cui c'era Valentina, che poi ascolterete, dalla Francia, c'era una ragazza dalla Polonia, e soprattutto voi, come l'avete vissuta questa esperienza?
Allora, siamo appunto andati in questo istituto ed è stata un'esperienza particolare perché era una scuola media. Di solito l'Erasmus in School si fa presso i licei comunque, e abbiamo diviso i ragazzini in dei gruppi e gli abbiamo spiegato esattamente cosa sono stereotipi e pregiudizi, e gli abbiamo chiesto quali idee avevano su le nazionalità degli Erasmus che avevamo portato con noi, e si sono rivelati tutti molto molto interessati e hanno fatto davvero un sacco di domande. Addirittura c'era una ragazza brasiliana e i bambini gli hanno chiesto quali erano i dolci più famosi nel suo paese, però al progetto ha partecipato anche Claudia, che ha contattato la professoressa.
La patata bolletta quindi passa a Claudia, che dovrà gestire lei il microfono e magari ci racconta un pochettino meglio quali attività sono state fatte, perché abbiamo capito benissimo che erano i bambini una cosa particolare per SN. Francesca ci ha spiegato molto bene di come a Genova abbiamo portato avanti quasi primi in Italia questa esperienza di Erasmus in School alle scuole elementari, però il bello è stato proprio la parte educativa, che anziché spiegare SN nello specifico che cos'è, cosa fa, si è voluto condividere la realtà e la diversità che ogni giorno noi viviamo in SN. Come avete fatto?
Allora, innanzitutto le classi erano due, prima abbiamo lavorato con una prima e poi nella seconda parte dell'incontro abbiamo lavorato con una seconda media, e abbiamo diviso i bimbi in due gruppi con i rispettivi Erasmus, e avevamo nazionalità portoghese, polacca, francese e ungherese, e poi con la partecipazione di Andres siamo andati anche sull'Ecuador e di un altro ragazzo sulla Russia, e abbiamo fatto la prima attività, è stata un'attività di stereotipi e pregiudizi, quindi abbiamo spiegato a grandi linee ai ragazzini che cosa volevano dire queste due cose, e poi le abbiamo fatto scrivere che cosa pensano loro delle nazionalità degli Erasmus presenti e anche di che cosa pensano della nostra nazionalità italiana, e poi con gli Erasmus abbiamo un po' scambiato le idee per vedere se quello che loro pensano sia realmente vero oppure se invece sono solamente delle credenze e in realtà non si fondano su nulla di vero. E poi nell'ultima parte, visto che avevamo purtroppo poco tempo, abbiamo fatto dire delle frasi quotidiane agli Erasmus, tipo ciao, come ti chiami, come stai, e l'abbiamo fatte ripetere ai bambini in ungherese, in polacco, in russo, che sono anche lingue un po' particolari, ed è stato molto divertente vedere come hanno reagito.
Valentina, intanto mi scuso che non so il francese, per cui questa altra parte dell'intervista sarà in inglese. So, Valentina, which was the most funny and strange question that the children ask you? Do you remember something in particular?
Yes.
More than one, just one?
If in France we all have those bolletta, mm-hmm. this capi, that is not true at all, but they were all saying, oh, and is it true that you all have this? Like, no, sorry. We just have, like here in Italy, people with cappello. Oh no. Esatto.
Maybe baguette as well under the shoulders.
Yeah,
that's a stereotype.
Under the arm, it's a stereotype. Yeah. But we all have the baguette because it's one of the important thing during the meal.
So it's not a stereotype of the eater, we eat a lot of it, but it's a stereotype to see French people with the baguette under the arm and the newspaper and the...
Kufia. So what did you learn, because of course they learn from you a lot of, about France, but what did you learn from the children from Genoa Prize, a neighbor we remember, and probably you remember that they explained to you that there is basilico in that neighbor, so probably you know a little more about pesto in Genoa.
Well, what I learned from Genoa, from the children?
Mm-hmm. Yeah, Genoa or whatever. What do you experience, which was the experience about the children? What did you learn from them? Pasta was just an example.
First of all, how to talk with children, with Italian children, mm-hmm. how to try to communicate with them, because I speak a little bit of Italian, but of course sometimes I have some difficulties, so they sometimes help me try to sort out some words that could help me to say what I think. And also I learned a bit of how children live here in Italy, and especially in Genoa, because it's way different from in France. For example, the schedules are completely different, and the habits too, and the way sometimes of not communicate, but the way of...
So are they so different from the French children?
Yes and no.
Why yes and why no?
No, because they are children, and yes, because the system is different from France. So the system that we are educated in from young children, how can I say that? This system, which is good or not, I'm not doing digits, mm-hmm. that the system is making us a bit more different, and we reflect our system, so it's what I think also still, and that's why there's still some differences between my, for example, yeah, exactly.
Okay. So, now, how many months you are going to stay in Genoa?
I'm going to stay till June.
August instead? How long are you going to stay for the Erasmus?
I'm going to stay until February.
So, one semester?
Yeah, one semester.
So, you are in the middle of this experience, and which is your idea of Genoa? What did you already see? Which was the most impressive thing about the city?
Well, I would say the most impressive thing for me was the fact that it's a city that is on the coast, which is not the case for my hometown in France. So I really liked being able to go to the sea every day and things like that. And also, of course, the cultural differences with the Italian culture. That's something that I expected to meet, and I'm really happy I met here.
And can you remember us, what are you studying in Genoa?
Sure. So I'm doing a double degree with the University of Genoa in engineering and computer science. And yeah, that's it. I'm staying here for one semester for that.
Okay. And Valentina?
I'm here. I'm studying political sciences.
Okay. So I think that what could be really inspiring, what we did with the children about the stereotype, and how can you relate the fact that there are so strong stereotype among European countries and the political situation. Do you think that there is a way to heal all these differences? For example, you told me after the project in the Erasmus in school that you think that the going on the road, travel a lot, it could be something that could heal all the difference that we have in our continent.
Yes, me personally, I think traveling is most important thing to not be hurt by those prejudices. That means that just don't trust the TV or don't trust the person. Try to do it to see how is it personally, and to get your own point of view. And through traveling, you can also learn about the others. And I don't know, what do you think about this?
Well, I would say that erasing the difference should not be a goal, because I think it's something strong that we have differences inside our continent, inside the European Union. That's basically the motto of the European mm-hmm. Union, Unite dans la diversité. I don't know it in English, neither in Italiano.
United in diversity.
Exactly. So I think it's good that we have differences, but we just have to learn how to appreciate it and understand why is it good to have different things in the same continent? And that's also why traveling is important, because you discover what is different from you, and so you also learn about yourself.
So, of course, you are going to experience Geneva. You are going to stay here for a long time, for a few months. But did you plan to stay any other, to visit any other city, to do any other trip?
Well, personally, I've been to Siena, so before Geneva, and maybe I'll travel to Firenze or some other cities in Italy. I don't know so far, because I really enjoy my time here.
Valentina?
Yeah, of course, I'm going to travel. I'm going to travel basically in Italy, because that's why I'm here, but also if I can travel, for example, in Slovenia on...
I have a lot of tips about Slovenia. I did Erasmus there, so whenever you want, even on air, we can talk about it. No, I'm joking. So, what else about your trip that you are planning?
For example, next week I'm going to Roma with the ESN group.
Oh,
yes,
that's great. That's great. So now the microphone is again in Italian. Vi aiutiamole un attimo. Che viaggi possono fare con SN? Come diceva giustamente Valentina, state preparando il viaggio a Roma. E dopodiché, cosa solitamente fa SN? Ne abbiamo parlato molto spesso, c'è Alice, che potreste spiegare che cos'è, e poi cos'altro avete fatto e cosa state per fare, così poi possiamo invitare tutti i radioascoltatori a viaggiare un po' di più, con SN o in qualunque altro modo. Sì.
Quindi la prossima settimana ci sarà Alice, l'incontro culturale Erasmus, dove si riuniranno 3.000 Erasmus di tutta Italia a Roma per visitare la città, per conoscere tutte le cose che ci può offrire Roma, e si incontreranno anche tutto il board di ogni sezione di SN Italia.
E poi prima diceva Agostin che vuole andare a Firenze, ma in realtà Firenze organizza un evento a fine anno, che non è proprio a Firenze, però ci si può provare ad andare.
Vicino, organizzeranno l'evento nazionale.
Che è un po', diciamo, la bandiera di SN, senza evento nazionale veramente, non c'è
da andare, veramente, da andarci veramente a questo evento.
Per cui se avete avuto un'idea un po' troppo seriosa oggi da questa intervista, formazione, incontro, Erasmus in School, sappiate che potete fare Alice, che si chiama evento culturale, ma c'è anche tanto divertimento, e poi c'è l'evento nazionale, che, come abbiamo avuto modo di ascoltare da Elisa lo scorso anno, è distruzione pura,
è vero, questo è vero.
Se invece volete tornare seri, noi del Movimento Federalista e dei Giovani Federalisti vi invitiamo il 1° dicembre alla giornata di formazione di rivolta ai giovani genovesi delle scuole e dell'università. Luca è tra gli organizzatori, ci sta lavorando un sacco, per cui vi racconterà brevemente che cosa succederà quel giorno, e poi vi auguriamo una buona serata.
Grazie Alberto, stiamo organizzando un grande evento, la giornata di studi federalisti in memoria di Giacomo Croce Bermondi, che si svolgerà venerdì 1° dicembre, come tu dicevi, a Palazzo Tursi presso il Salone di Rappresentanza. L'evento è destinato ai giovani di età tra i 16 e i 26 anni e ha lo scopo di analizzare, studiare, interpretare le dinamiche correnti del processo di integrazione europea e di riflettere sulle prospettive future dell'Europa. Abbiamo invitato 20 relatori da tutta Italia, prevediamo circa 100 giovani partecipanti, stiamo stringendo partenariati con le scuole, abbiamo appena stretto un partenariato con l'università e stiamo coinvolgendo le autorità, e sarà veramente una grande, grande giornata di confronto, di studio, di riflessione e di prospettiva, perché noi vogliamo studiare e poi vogliamo proporre per il futuro della nostra Europa.
Quindi se vedrete un volantino pieno di loghi, di patrocini, il 1° dicembre non perdetevi questo appuntamento.
Esatto.
Per resto, fra 2 settimane, perché quest'anno non siamo soltanto un appuntamento mensile e ci vedremo più spesso. Ci sentiremo più spesso. Buona serata.
Buona serata.
Word citizen. Out of many we are world citizens, same vision is for equal rights and justice for the people them. What's happening to this beautiful world that we're living in? World citizen, lift up your voices. Oh, you know we got something to say. All we need is the same directions, heading in one way. In this world, we live as one. I know we can make it, 'cause the time has come. for bring that old thing back. More love for bring us right on track. Remember when we used to love like that? Seems like we don't know where it's at. Remember that.
World, we live as one. I know we can make it, 'cause the time has come. Same direction, a real connection. Out of many, we are one. We are world citizen, and my vision is to let go of our prejudice. World member, don't surrender, never give up on your agenda.
People rise and let them hear you, and show everyone what we can do. My people stand and rise, let differences unite.
In this world, we live as one. Change it, 'cause the time has come. In this world, gotta live as one. The same direction, a real connection. Out of many, we are one. In this world, we live as one. I know we can change it, 'cause the time has come. In this world, gotta live as one. The same direction, a real connection. Out of many, and